Se le riflessioni di Tangente sull'attualità vi interessano, questa è la trasmissione che fa per voi.
E allora bentrovati alla pulce nell'orecchio che in questa prima ora vi offre editoriali, notizie, riflessioni condivise con ospiti che ogni sabato provengono dal mondo della cultura, della ricerca, della scienza, della tecnologia, con visioni particolari della vita e naturalmente dell'attualità.
Al microfono Sara Tognola ed Elena Caresani, buongiorno. La messa in onda è assicurata da Renato Amadò. La pagina web è a cura di Jeanette Battegai. Al centralino c'è Michela De Pedrini.
E con noi questa mattina per leggere e interpretare i temi scelti dall'attualità settimanale c'è Patrizia Cattaneo Moresi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, Patrizia Cattaneo Moresi è storica dell'arte e gallerista, è laureata in storia, critica e conservazione dell'arte. Allora, la storia dell'arte non basta, bisogna saperla anche criticare, guardare, situarla.
Assolutamente, come tutto d'altronde, è l'esperienza che poi ti porta ad avere un tuo pensiero, che può essere un pensiero critico, di avere una tua opinione. Infatti anche la vostra trasmissione, penso che l'obiettivo è proprio quello, no? Di non prendere proprio ogni informazione come oro colato e quindi ascoltare, ma interpretare. Quindi anche l'arte cosa porta ad avere un occhio allenato? Andare alle mostre, conoscere gli artisti, leggere, chinarsi, e penso che nel mio caso è proprio la passione che mi spinge sempre al mattino come prima cosa a già leggere tutte le informazioni del mondo dell'arte, a vedere cosa succede.
Tra l'altro Patrizia Cattaneo Moresi è una gallerista che gli artisti lì vuole proprio incontrare, conoscere di persona, essere al loro fianco. Aggiungendo qualcosa al suo ricco curriculum, potremmo dire che ha avuto esperienze nel settore del commercio di vini e in case d'asta nel 2004. È tra i fondatori di Arvi, società attiva nel settore dei vini pregiati, della quale è attualmente member of the board. Poi nel 2007 fonda Art Trust, di cui attualmente è direttrice e anche anima, e ha avviato l'attività espositiva di questa galleria a Milano a partire dal 2013, e l'anno scorso ha celebrato i 10 anni aprendone un'altra a Zurigo. Quindi ormai anche quella di Zurigo è un dato di fatto. Com'è questa realtà? Come si distingue? Come si differenzia da Milano?
Allora, sicuramente su Zurigo è una startup, nel senso che come ho iniziato da zero, con zero contatti, con zero esperienze, anche Zurigo come il Ticino è qualcosa su cui investire, su cui esserci. E devo dire che Zurigo è molto, su questo punto di vista, è molto attiva. Sono arrivati in galleria a presentarsi l'associazione delle gallerie di Zurigo, sono arrivati loro, ecco. Se devo dire di una differenza, in Ticino sono stata io, magari perché ero giovanissima, nessuno mi conosceva, ad approcciarmi quindi a tutte le associazioni culturali. A Zurigo sono entrati loro da me in galleria, e questo l'ho trovato molto, molto bello, no? Che sono state le persone da fuori interessarsi a me per dire: ma questa galleria dal Ticino conosciamola, ecco. Quindi è stata una bella esperienza, sinceramente. L'unico handicap è stato l'anno
il
scorso
treno.
Il treno, ecco.
Io un po' un problema tutti i giorni,
era molto molto impegnativo, sì.
Sì, è vero, perché una magari pensa appunto di aprire la galleria visto che il collegamento ferroviario è comodo, e poi capita l'incidente che interrompe per un anno,
come oggi d'altronde,
come oggi, anche oggi è un'altra giornata
purtroppo
tremenda, ma lo è stata molto negli scorsi giorni, cioè ce ne sono stati veramente tanti. E poi oggi è una giornata particolare perché la galleria, insomma l'esposizione, sta aprendo proprio adesso.
Esatto, oggi a Chiasso viene inaugurata la seconda edizione di Arte Urbana Chiasso, e la seconda perché l'anno scorso c'è stata la prima inaugurazione con 4 interventi molto importanti su 4 muri grandi. Chiasso ha la possibilità di avere questi muri a disposizione, quindi parliamo di arte urbana. L'anno scorso sono intervenuti il ticinese Sirtaki, è intervenuta la ticinese Mona Caron, conosciuta in tutto il mondo, sul muro del Terzianum. È il primo muro che chi entra dal nord Italia vede, ed è bellissimo. Sono intervenuti la crew torinese base i Truly Design e anche un artista molto giovane, Fresa. Quest'anno cosa inauguriamo? Verrà inaugurato, questo è un progetto di Chiasso, quindi è un progetto voluto dal comune e sostenuto dal comune in primis, dove io curo semplicemente e aiuto alla scelta degli artisti. Sono intervenuti una coppia di artisti arrivati dall'Argentina che hanno realizzato un'opera stupenda sulla casa dove all'interno risiede il centro Atte, quindi gli anziani, e contemporaneamente i giovani, quindi il centro giovani di Chiasso. Sono stati ascoltati sia i giovani sia gli anziani, che hanno scelto come tematica del loro intervento i fiori. Quindi chi andrà a Chiasso oggi avrà la possibilità di conoscere sia gli artisti Ciclope, questa coppia meravigliosa, positiva, e che ha portato questa freschezza e ha collaborato proprio con i giovani e gli anziani. Hanno fatto anche una bellissima merenda insieme, quindi anche a livello sociale intergenerazionale, e al contempo una novità, direi anche non ce ne sono tanti in Ticino, verrà inaugurato oggi e sono già all'opera 12 artisti, un muro di 20 metri di proprietà del comune che sarà adibito per i giovani artisti. Questo perché? Perché in un'interpellanza i giovanissimi hanno al comune chiesto questo muro e il comune ha ascoltato e oggi verrà inaugurato.
Dove si trova il muro?
Il muro si trova vicino al campetto di basket, dove ci saranno anche oggi dei tornei, e si trova...
Un muro che non divide ma unisce in questo caso.
Assolutamente, anche lì, esatto. E il muro è in via Guisan 17.
Ok, tutto intorno a Chiasso che sta in questo modo assumendo dei colori un po' inaspettati per la cittadina di confine che ultimamente insomma si era un pochino ingrigita. Poi so che questo genera immediatamente qualche contestazione, quello che
beh,
appena
certo,
detto, però
per fortuna.
Per fortuna. Ecco. E c'è ancora una cosa, ci sono delle balene sospese in Corso San Gottardo, anche quella è una cosa straordinaria, con dei pezzi dei Never Crew che sono arrivati in centro a Chiasso.
Corretto, sono stati esposti per la prima volta a Zurigo, proprio nella Galleria Zurigo, e questa installazione è una prima per i Never Crew in una città, perché solitamente li conosciamo soprattutto per le opere murali. In questo caso sono due balene, la mamma e il bambino, enormi, che sono state appese in Piazza Indipendenza. L'idea è di mantenerle, se il tempo lo permette, almeno per una settimana, e ecco, quindi invito tutti ad andare a vederlo. Ho già ricevuto tantissimi messaggini di chi lavora a Chiasso e sono molto belle, molto imponenti e stanno creando un dibattito, e questo è quello che desideriamo.
Ma diciamo che queste occasioni, la galleria, questa seconda edizione di Arte Urbana Chiasso, permettono, oltre a essere un centro d'aggregazione, ma anche diciamo a definire o a ridefinire quella che è l'arte.
Certo, certo. Io amo tantissimo l'arte urbana, vi spiego perché. Già nella mia tesi di laurea non l'avevo capito, ma oggi con l'esperienza capisco cosa ci stava a monte. A me piace tantissimo parlare del movimento dal basso, e l'arte urbana nella sua storia è proprio questa voce degli artisti che parlano dal basso, che parlano delle loro idee, dei loro disagi, dei loro sogni, no? Quindi dipingere sul muro e l'illegalità, io lo dico ovviamente, bisogna rispettare quello che è il vero artista di strada, lo fa anche nell'illegale, è inutile nasconderci dietro un dito, però io amo questo, quindi dialogare con, non con le armi, ma con l'arte, dire qualcosa, e Banksy ovviamente nel capostipite, che possa piacere o no, però arriva a tutti quanti, e quando un artista arriva a tutte le generazioni da 0 a 100 anni vuol dire che sta dicendo qualcosa su cui è giusto chinarsi e riflettere, e lo fa con la cultura, con la bellezza, e non lo fa con le armi o con un altro mezzo, e questo per me è il modo giusto di approcciarsi per tendere a migliorare il mondo. Per cui l'arte urbana mi piace tanto per quello, perché è visibile a tutti. Nel museo uno decide di entrare e deve spesso pagare il biglietto, per cui questo è quello che veramente mi muove, quello che amo dell'arte urbana.
Patrizia Cattaneo Moresi, storica dell'arte, gallerista e anche l'autrice, diciamo l'organizzatrice della Biennale d'Arte che si svolge appunto a Milano, e appunto Biennale di street art. Banksy è tra gli artisti che fanno parte del suo catalogo, tra le prime ad averlo appunto nella sua galleria. Come ha vissuto questo periodo in cui lui è tornato particolarmente in auge, mentre a Londra c'erano disordini, mentre la gente insomma si aggrediva, e lui giornalmente praticamente metteva qualche cosa per rallegrare i cittadini? E poi li hanno tolti, qualcuno è stato rubato, qualcuno è stato ritrovato.
È proprio il modus operandi di Banksy, e tutti i suoi follower sono milioni e milioni, l'artista più seguito sui social. Ha questa potenza di arrivare e a tutti, no? E appena lui realizza qualcosa, tutte la stampa, tutti lo seguono e cercano di interpretare, no? Dare un... Allora, sono convinta, e lo ribadisco, e l'avrò già detto tante volte, l'arte è soggettiva, nel senso può piacere o non piacere, si può dire non è un artista, però sicuramente lui arriva a smuovere le masse, e come anche altri artisti adesso nel campo della musica, e mi riferisco a Taylor Swift, che si è esposta, ma è giusto che lo facciano, a mio avviso. E poi è comunque il singolo a decidere dove andare, dove protendere. Quindi ogni volta che c'è troppo silenzio lato Banksy, io del settore me ne rendo conto, no? E questo è interessante, perché il silenzio è anche interessante, cioè i tempi di silenzio, di non essere sempre lì a dire sempre qualcosa. E io apprezzo anche questo. E lui si è esposto questa volta senza... I suoi cavalli di battaglia sono ovviamente la pace, sono l'equità per tutti, e con tutti i soldi che lui guadagna, lo vorrei ricordare, è l'unico artista che tutti i soldi li reinveste per chi ne ha bisogno. L'ha fatto con l'Ucraina, l'ha fatto con la sua barca dove salva tutt'oggi, ogni giorno, e i naufraghi nel Mediterraneo, lo fa concretamente, l'ha fatto col suo albergo che adesso purtroppo non esiste più nella striscia di Gaza. Vedete, è veramente impegnato, è un artivista, e questo torna a quell'etica che a me piace. E quindi lo difendo a spada tratta. E vorrei ricordare che le mie mostre che io ho realizzato sono sempre entrata gratuita, proprio perché per me l'arte è per tutti, e anche l'ostacolo del prezzo di entrata deve essere scavallato. Alcuni mi dicono: Patrizia, sei matta, potresti far pagare? E dico no. Io seguo questa linea, seguo come l'artista che è l'arte per tutte, e sono felice di fare così.
Mi piacciono quelli che lei ha definito i tempi del silenzio, che parlando dei fruitori sono un po', e anche per gli artisti, delle pause creative.
Assolutamente, assolutamente, concordo.
In questa trasmissione, come sapete, potete anche inviare dei messaggi, dei commenti, delle riflessioni, e vi ricordiamo che il numero è 076 321 11 13. E poi c'è anche il compito che ha l'ospite che conduce con noi, insomma, in pratica questa parte della mattinata, e ne ha un paio. Uno è quello di commentare gli editoriali che scriviamo noi qui in conduzione, e l'altro di portare a sua volta una notizia, la sua notizia della settimana. Adesso, Sara, è il momento del primo editoriale.
Esatto, allora anch'io parto da un'immagine. Non è un'immagine artistica, però può essere stata anche una fonte di ispirazione negli anni. È un'immagine del passato, tornata in questi giorni al mio presente, forse anche al vostro. Ora questa immagine è un po' sbiadita perché risale al 1977. Cosa succede? In una piazza di un villaggio svizzero c'è una squadra di polizia con casco e scudi antisommossa che sta affrontando una situazione di grave disordine pubblico. La scena a quei tempi mi colpì perché pensavo che certi episodi di violenza o guerriglia potessero succedere altrove, mai in Svizzera, cosa che i grandi mi smentirono raccontandomi il perché di questo scontro violento tra le forze di polizia bernesi e i separatisti giurassiani. E da quel giorno continuai a seguire, naturalmente a modo mio, le cronache, scrivendo anche tra l'altro un paio di componimenti con tante correzioni rosse, fino ad arrivare al 24 settembre del 1978 con il referendum organizzato a livello nazionale, vi ricorderete tutti. Il popolo svizzero si espresse con oltre l'82% di sì a favore della creazione del nuovo, e io ne andavo molto fiera, 26esimo Canton Giura, fiera perché ero testimone di questa innovazione. E questo ricordo assieme quella che conosciamo come la questione giurassiana, che secondo alcuni, si dice una minoranza, dovrebbe estinguersi forse domani, perché domani 22 settembre i cittadini del Canton Giura e del Canton Berna voteranno a favore di un trasferimento definitivo di Moutier, che è una città monastica di 7.400 abitanti, trasferimento dal Canton Berna al Canton Giura. Se il sì vincerà in entrambi i cantoni, come molti preconizzano, la questione passerà poi all'Assemblea federale e Moutier potrebbe cambiare cantone fra 2 anni. Si tratta quindi di una votazione in simultanea che pone fine a un processo di trasferimento esordito con la decisione del Comune di cambiare cantone con un referendum nel marzo del 2021. Allora, andiamo però oltre la cronaca elettorale, perché la votazione di Moutier travalica quella che è la semplice questione amministrativa. È prima di tutto un'espressione, pensando anche all'arte, ne abbiamo parlato, un'espressione di identità. La decisione se rimanere nel Canton Berna o unirsi al Canton Giura è il culmine di un processo che mette in evidenza quanto in fondo la politica locale possa essere profondamente legata ai sentimenti di appartenenza culturale e linguistica e quindi di libertà sostanzialmente. E l'identità di una comunità non è solo una questione di confini, ma anche di storie condivise, tradizioni e naturalmente progetti per il futuro. Quindi Moutier ci offre un esempio concreto di quello che è il funzionamento della democrazia diretta in un paese in cui il voto popolare è un pilastro del sistema politico, una tradizione che indubbiamente facilita la gestione di questioni delicate come l'autodeterminazione territoriale con una politica amministrativa costruita dal basso verso l'alto, anche qui riferimento a quello che diceva prima dell'arte, dal basso verso l'alto, dove i comuni formano i cantoni e i cantoni formano lo Stato federale. E adesso arriva il confronto, un contrasto che mi ha portato questa riflessione. Pensiamo ad esempio la Scozia, la Catalogna, magari anche i paesi fiamminghi in Belgio. Loro si trovano in contesti nazionali dove il potere rispetto alla Svizzera è decisamente più centralizzato, soprattutto Regno Unito e Spagna, e dove i tentativi di autodeterminazione spesso sono percepiti dai governi centrali con maggior sospetto, con ostilità. Ad esempio nel Regno Unito e Spagna le richieste di indipendenza o di maggiore autonomia vengono spesso affrontate con prima di tutto resistenze chiaramente giuridiche e poi politiche. Per esempio in Spagna il referendum sull'indipendenza della Catalogna del 2017 è stato dichiarato illegale dalle autorità spagnole, provocando, come sappiamo, tensioni e repressioni. Fatte naturalmente, scusate il lapsus quasi freudiano, le dovute proporzioni, il caso di Moutier riguarda una comunità relativamente piccola, con una questione appunto di identità, di appartenenza cantonale, che probabilmente si risolverà all'interno di un contesto federale senza grandi implicazioni internazionali. La Scozia e la Catalogna, al contrario, rappresentano movimenti molto più ampi, con implicazioni non solo nazionali, ma anche europee e internazionali. La loro indipendenza quindi cambierebbe significativamente l'equilibrio. Questo è quanto. Rimane un punto. Ne hanno parlato anche i nostri colleghi, c'è un'edizione molto con delle interviste questa settimana al TG, la questione giurassiana con la Q maiuscola, questione che indubbiamente ha segnato la politica della regione per decenni. Allora, è la fine di una lunga disputa o l'inizio di una nuova fase politica per la regione? Per molti è una questione endemica, mentre per chi vi sta parlando non si estinguerà facilmente questa questione, anche perché rimane pur sempre un presupposto del nostro gioco democratico.
Sara Tognola con il suo editoriale e poi qui in studio Patrizia Cattaneo Moresi, storica dell'arte, che appunto ha il compito di commentare, insomma, in questa Svizzera così sfaccettata c'è anche la questione giurassiana.
Allora, prima cosa che mi viene da dire, io viaggio anche molto all'estero E spesso mi viene proprio richiesto di parlare della nostra democrazia, della nostra possibilità proprio di votare, anche sul esempio di mantenere le corna per le nostre mucche o no, e quindi veramente fa anche sorridere. E io vado molto fiera di vivere in un paese dove io in prima persona ho la possibilità di votare. Questo è qualcosa che mi rende orgogliosa e per cui il parlare oggi della questione giurassiana fa parte proprio di questa democrazia diretta. Vi dirò di più, io ho avuto dei genitori che mi portavano sempre al seggio quando andavano a votare. Da quando ho 18 anni voto sempre, anche quando vivevo all'estero. Per la prima volta a settembre non mi è arrivata la busta, è arrivata mio marito, io cosa ho fatto? Ho chiamato in comune, arrivo a San Vitale dicendo guardate, ma ho aspettato qualche settimana adesso e ho detto guardate che non è arrivata la busta, non mi spiego il perché. Mi sono proprio attivata a dire, non mi sono detto vabbè fa niente, questa volta non voto, al contrario. Mi informo, ci sediamo con i nostri figli al tavolo. Sono dei teenager, sono giovani, per cui magari uno può pensare ma figuriamoci se si mettono lì ad ascoltare, ma è importante, sento che questo è un compito mio, per cui per me essere qui a parlare della questione giurassiana mi rende orgogliosa, perché è giusto che la Svizzera si china su questo, perché torniamo al discorso per rilacciarmi a prima, abbiamo questo potere in mano a tutti i singoli cittadini, chiunque ci sta ascoltando in questo momento, per me non ha il diritto, io sono dell'opinione, ha quasi il dovere di votare.
Eppure più volte abbiamo delle partecipazioni al voto risibili.
Esatto, però d'altronde ho letto con molto piacere in queste settimane di uno studio che ha dimostrato che i giovani di oggi vanno a votare, e questo penso che sia bellissimo e deve essere veramente condiviso. Queste sono le notizie positive che dobbiamo condividere, e magari, non lo so, nelle scuole medie, educazione civica è importante veramente di condividere e di far comprendere ai giovani quanto siano importanti, no? Quello che loro scelgono oggi è quello che saremo domani, proprio come è stato spiegato bene da Sara, noi eleggiamo a livello comunale, che a sua volta cantonale, quanto è importante. Io anche lì personalmente mi espongo, no? Agli imprenditori viene chiesto spessissimo di esporsi, viene chiesto al Swiss Economic Forum, viene chiesto in tutte le categorie, in Camera di Commercio. Prima di arrivare qua ho ascoltato la bellissima intervista su Rete 1 al presidente della Camera di Commercio per 21 anni. Lui da musicista comunque si è preso la sua responsabilità anche come imprenditore di politica. Quindi questo è un appello a ognuno di noi di prendersi la propria responsabilità, perché si può fare la differenza.
Anche
per cui
perché ricordiamolo, noi abbiamo la democrazia, ma la democrazia non è una cosa eterna, la dobbiamo alimentare, nutrire,
mai darla per scontata.
Insomma, comunque dobbiamo difenderla, è solo grazie al fatto che possiamo andare a votare che noi abbiamo determinate libertà. E quindi io mi arrabbio sempre tantissimo quando vedo che le partecipazioni al voto sono basse.
No, cosa serve il mio voto?
Serve come?
Io non le posso accettare. Io veramente...
È una deresponsabilizzazione.
Esatto, è troppo facile. Poi magari sono le stesse persone che però criticano. Allora
quello è sempre facilissimo.
Scusa, sì. Lì sono molto diretta, dico quello che penso, ma ecco, questa è la mia opinione. Poi anche lì comporta uno studio. Cioè vuol dire che io mi chino e ascolto Rete 1 quando c'è un dibattito, ascolto il telegiornale, leggo i giornali, ovvio con impegno. Le cose semplici non esistono.
Patrizia Cattaneo Moresi aveva nominato Taylor Swift, che di recente si è esposta e ha aspettato che ci fosse il primo dibattito, e solo dopo il primo dibattito dei candidati presidenziali americani, lei, che si sa che è una persona molto influente, ha detto bene, ho ascoltato, mi sono informata, fatelo anche voi, informatevi, l'ha ripetuto più volte in questo messaggio ormai abbastanza celebre, e ha ricordato anche alla fine che oltre che informarsi bisogna anche andare a registrarsi, perché in America bisogna farlo.
Ha fatto bene
perché sicuramente questo è servito. Infatti il giorno dopo c'era già quasi 500.000 di persone che si era registrata, quindi aveva dato un bel incentivo.
Dal mio punto di vista ha fatto bene, è la stessa cosa che muove Banksy, se vogliamo tornare lì.
Esatto, quindi non basta solo pensiero critico, ci vuole un pensiero critico responsabile.
Di ogni singolo, ed è giusto che la pensiamo in modo diverso, anche questo bisogna accettarlo.
Certo.
Ma se si è informati e se si ha studiato, ecco.
Con noi c'è Patrizia Cattaneo Moresi che poi ci porterà la sua notizia. Intanto però prima ascoltiamo Jennifer Lopez con If You Had My Love. La pulce nell'orecchio, Rete 1 questa mattina in via eccezionale con Sara Tognola e Elena Caresani. Salutiamo Maria Pia Belloni invece. E l'ospite è una storica dell'arte, è gallerista Patrizia Cattaneo Moresi, che tra l'altro ringraziamo per essere qui con noi quando oggi c'è l'organizzazione di un evento, di una mostra che lei ha organizzato a Chiasso, Urban Art. Ma diciamo che il vernissage poi è oggi pomeriggio, stasera.
dalle 10 alle 18, esatto, i discorsi ufficiali con il sindaco, il capo di Castero, il mio, da parte anche degli artisti, sarà alle 18 a Chiasso, esattamente, dove c'è questo muro di 20 metri che in questo momento viene già dipinto. Ci sono anche chi vuole provare per la prima volta a usare una bomboletta, c'è anche la possibilità con degli artisti di imparare la tecnica dello spray, che a tutt'oggi non viene insegnato in nessuna scuola d'arte.
Bello questo.
Ed è questo anche il motivo per cui i ragazzini vanno per strada, ecco.
Non hanno altri
per cui
costi.
Invito la CSIA e chi di dovere magari introdurli direttamente a scuola, così evitiamo
di andare a imbrattare dei muri, che si venga, ecco, sperimentata, esatto, su una saracinesca, esatto, magari, esatto, una cosa del genere. Patrizia Cattaneo Moresi, adesso è il momento della sua notizia della settimana. Che cosa ci ha portato?
Esatto, allora, premesso, io ho fatto i compiti all'ultimo minuto, per cui ieri sera a tavola ho voluto condividere la mia scelta dell'attualità con la famiglia e ne abbiamo parlato proprio per condividere questa mia scelta, e quello che è emerso, che era anche mia volontà, era di portare comunque una notizia di attualità positiva. Sappiamo tutti che viviamo in un momento in cui ci sono, ai noi, nel mondo, tante, tante situazioni complicate e complesse. Per cui ci siamo messi all'opera tutti quanti e abbiamo scelto qualcosa. Devo essere onesta, è stato difficile trovare qualcosa di positivo, perché io sono sempre convinta che l'esempio virtuoso, l'esempio positivo è proprio poi anche di ispirazione per tutti gli altri. Quindi solamente stamattina alle 6, quando io mi sono svegliata, io leggo sempre anche le varie newsletter, tra le quali quelle del Corriere del Ticino, e gli ho detto: ecco cosa porto, e vi porto il pensiero del battellino del giornalista Bruno Costantini, che dice la sua opinione su cosa? La sua opinione sul il male minore, che ovviamente io penso che tutti noi ci riporta quanto il nostro Papa ha comunicato sul male minore. Ecco, quindi una riflessione non sulla questione della votazione, e nello specifico americana, se scegliere Trump o Kamala Harris, ma proprio su questa questione generalizzata, e vi invito poi proprio di leggere l'opinione del giornalista, dove io mi sono detta: ma siamo veramente arrivati in un momento storico dove ogni nostra scelta deve essere scelta sul male minore? Cioè, siamo arrivati a un punto dove veramente non possiamo più neanche pensare di arrivare alla scelta sul bene maggiore? Il bene maggiore, cioè, non è più una scelta, dobbiamo proprio scegliere tra il male minore? E questo si può applicare a tutte le tematiche di cui parleremo anche oggi. Questo mi, da genitore, da cittadina svizzera, da cittadina nel mondo, mi fa molto male. E quindi la mia riflessione è proprio di chiedere anche a voi perché siamo arrivati nella nostra società a dover sempre solo scegliere tra il male minore, no? Nella scelta politica, nella scelta quotidiana, nella scelta di se prendo la macchina o il treno. Siamo arrivati in una situazione storica complicata, complessa, e quindi appunto questa è la mia riflessione di attualità che vorrei portare. Cioè, se il nostro Papa, io ovviamente a livello familiare ho seguito tutta sono cattolica, se io sempre anche in questo caso la mia opinione è sempre stata: qualsiasi religione uno segue, se noi seguissimo i nostri 10 primi comandamenti, non avremmo tutte le cose brutte che abbiamo nel mondo, no? Basta, cioè, non dobbiamo di etica, anche qualcuno può essere, sono le basi di qualsiasi religione, e questo penso può essere confermato da chiunque. Quindi è quello che mi fa molto male. Quindi oggi la mia riflessione è proprio su ognuno, anche che ci sta ascoltando: perché siamo arrivati lì? Perché ovviamente, ma io una piccola risposta me la sono data, perché fare il bene, arrivare a quella scelta di scegliere il bene migliore, maggiore per tutti, comporta fatica. Torniamo all'idea che non basta solo semplicemente criticare, bisogna mettersi in gioco, bisogna andare a votare, come ho detto prima, bisogna esporsi, bisogna informarsi, bisogna studiare, bisogna fare fatica. Quindi il bene migliore significa fare fatica. E significa magari che anche già i nostri figli nelle scuole dire: guarda che è importante anche fare il rappresentante di classe. Prendere già una decisione e fare uno sforzo in più. Vuol dire che se qualcuno studia al conservatorio, ogni giorno deve studiare il proprio strumento. Vuol dire che se uno pratica uno sport, vuol dire che ogni giorno si impegna a fare questo. Se qualcuno viene a parlare in radio, si prepara prima. Ecco, questa è la mia riflessione di oggi del tema di attualità, quindi riprendendo le parole del Papa, il male minore. Che mi preoccupa, ecco.
Grazie Patrizia. Siamo in un'epoca del vantaggio maggiore, piuttosto, no? Appunto, sì. E siamo arrivati lì forse per questo.
È quello che mi chiedo però, Patrizia Cattaneo Moresi, se il male minore non sia sempre esistito assieme al bene maggiore e usare questo male minore non sia una provocazione.
Assolutamente sì, lo deve essere anche visto da questo punto di vista. Sicuramente la nostra società, grazie al cielo, porta a galla, no? Tutti i mali, e ne parliamo, ed è giusto che sia così. Al contempo bisogna sicuramente portare anche in luce i beni, cioè gli esempi virtuosi, che possono essere degli imprenditori, che possono essere delle start-up, che possono essere scolastiche, che può essere come state facendo voi oggi, condividendo con me quello che sta facendo Chiasso, portando il colore e coinvolgendo tutti i chiassesi. Questo è un bene che è giusto portare alla luce, perché sono degli esempi molto belli dove tutti quanti sono coinvolti, che non vuol dire che non dobbiamo parlare del male. Ecco, totalmente d'accordo.
Patrizia Cattaneo Moresi resta con noi perché c'è ancora un editoriale. Ascoltiamo però Lucio Dalla con Canzone.
Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi: spegni la luce che il cielo c'è, non si vive. Mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si vive,
stare senza di lei,
mi uccide.
Canzone, cercala se puoi, dille che non mi perda mai. Vai per le strade. I tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vede.
Va per le strade tra la gente,
alla pulce nell'orecchio alle 10.47 vi leggiamo anche un bel messaggio arrivato da Monica, che si complimenta con la nostra ospite Patrizia Cattaneo Moresi. Dice: è riuscita a esprimere con poche parole il succo del nostro, mette tra virgolette, tempo. L'unica scelta che abbiamo è il male minore, che poi è sempre soggettivo, appunto, è vero Monica, quale sia. Poveri noi, ma globalmente proprio. E proprio Patrizia Cattaneo nel suo editoriale diceva: la società porta a galla tutti i mali o quasi tutti. Adesso siamo, e mi collego con quello che sarà anche l'editoriale di Elena Caresani.
Da agosto in Ticino c'è un sacerdote in cella per presunte molestie sessuali nei confronti di un giovane, e mentre l'indagine su questo ex docente, ex responsabile dell'ufficio dell'insegnamento religioso è in corso, giorni fa il quotidiano La Regione, citando fonti proprie, scrive che gli abusi sarebbero già stati segnalati al vescovo 3 anni fa. Tutti ne hanno letto e parlato di questo. Se la notizia corrisponde al vero, lo stabiliranno l'inchiesta e in seguito un eventuale processo. Intanto quello dell'opinione pubblica è in pieno svolgimento, è inevitabile. Queste storie ci toccano da vicino, se ne è sensibili, ci si sente traditi e ci sono sgomento, paura, incredulità, e posso solo immaginare come si sentano famiglie, colleghi, fedeli, compagni di scuola, ex allievi, sin dal momento di questo arresto. Tutto ciò accade a un anno dal rapporto sul progetto pilota per la storia degli abusi sessuali nel contesto della Chiesa Cattolica Romana in Svizzera, a partire dalla metà del XX secolo. E forse è stata anche quell'apertura e diffusione di dati storici che riferiscono di anni in cui hanno regnato tabù e omertà che ha incoraggiato una persona ormai maggiorenne e sostenuta dall'amministratore apostolico della diocesi di Lugano a farsi avanti, a raccogliere la forza per esporsi, sapendo che, come in passato, si può ancora essere umiliati e non creduti, perché è sempre difficile accettare che chi è chiamato da un patto sacro ad offrire protezione alle anime dei fedeli possa compiere gesti osceni, possa peccare davanti a un monito evangelico che recita: chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare, chiuse le virgolette. Ma dato che questa brutta fine non arriva, chi non la teme cede alle peggiori pulsioni e si accanisce sui bambini, sapendo come fare a intimorirli, a fargli tenere il segreto. In più, leggevo, il prete può essere percepito come parte della famiglia. I cattolici vengono indotti infatti a chiamare i membri del clero padre, madre, sorella, fratello, e si possono interpretare in modo letterale queste identificazioni ideali e subirne l'autorità. C'è chi dice che siano cose che sono sempre successe e siamo ancora qua. Altri che di predatori ce ne sono di più nel mondo civile, sicuramente vero, che è colpa di agitatori anticlericali, ma la storia però è cambiata. Seppur da pochi decenni la giustizia ordinaria si è attivata, pronunciando condanne per abusi sessuali e pedofilia in tutto il mondo, partendo anche da inchieste giornalistiche, come per esempio quella del Boston Globe negli Stati Uniti all'inizio degli anni 2000, che alla fine portò in tribunale un importante numero di sacerdoti e al fallimento di alcune diocesi in seguito ai risarcimenti dovuti alle tante vittime. Da allora molti fatti sono venuti alla luce qui e altrove, mettendo a soqquadro e spero demolendo un sistema che ha favorito il ripetersi di abusi, di brutte abitudini, che coinvolge, secondo le fonti diverse, dallo 0,067% all'1,5% dei rappresentanti della Chiesa Cattolica. Qualcuno, per quanto riguarda la Svizzera, l'anno scorso aveva detto pochi. Secondo me comunque troppi, sicuramente una minoranza, per fortuna. Spero e confido che, come annunciato un anno fa con il rapporto dell'Università di Zurigo sugli abusi, la Chiesa perseveri nell'assumersi la propria responsabilità nei confronti delle vittime e della società, e nel rielaborare il proprio passato lavorando contro ulteriori aggressioni.
Elena Caresani e il suo editoriale, grazie. Torno a Patrizia Cattaneo Moresi, ricordo storica dell'arte, gallerista, dunque Lo sappiamo, parlarne è un compito complesso, estremamente importante, un argomento che tocca corde profonde della nostra società, coinvolge questioni di morale, di giustizia, di fede, naturalmente di protezione dei più vulnerabili. Lei è credente, ci ha detto, ha citato i 10 comandamenti prima, immagino praticante. Parlarne è anche essenziale proprio anche per ristabilire la fiducia nelle istituzioni religiose.
Certo, sono sincera, ho la pelle d'oca, sono temi che ci toccano proprio nel nostro intimo a livello viscerale, però come abbiamo detto prima, per riallacciarci dobbiamo portarlo a galla il male, cioè dobbiamo parlarne, non dobbiamo mai più nasconderlo sotto il tappeto. E quindi ovviamente non è che stamattina ho detto ma che bello, parleremo di questo, però è giusto farlo, e torniamo qui alla presa di responsabilità di ognuno singolo, ognuno di noi ha il dovere di parlarne. Non deve essere un discorso tabù, deve essere qualcosa che va affrontato, ed è giusto parlarne anche qui oggi in radio, perché se può essere questo parlarne oggi un aiuto per qualcuno che ha subito una violenza a uscire, avere il coraggio di denunciare, allora stiamo facendo la cosa giusta. Ed è giusto, come ha detto Elena, che chi ha sbagliato venga conseguentemente, ci siano tutti gli accertamenti, tutto quello, ma qua non entriamo nel merito, ma è giusto che oggi se ne parla e che ognuno si prenda la propria responsabilità, che si porti avanti la sensibilizzazione. Ecco, questo è fondamentale, per cui io sono davvero convinta che questa è l'unica strada percorribile per arrivare poi a fare il bene di tutti quanti. E non possiamo più l'omertà è veramente la cosa peggiore che la nostra società potrebbe, quindi io mi auguro e auspico veramente, come ha detto Elena, che questo porti a far sì che chi ha subito abbia il coraggio e sia seguito, accompagnato nel potere di dire queste situazioni molto complicate, e bisogna parlarne.
Certo,
questa è
non
la mia
per
opinione.
Vendicarsi, chiaramente,
assolutamente
non ha senso questo,
no.
Ma per appunto ottenere giustizia
esattamente
ed essere ripagati delle sofferenze subite.
Esattamente.
Beh, Elena, dicevi all'inizio, quando abbiamo parlato di democrazia a proposito della questione giurassiana eccetera, che la democrazia va sempre alimentata, non è mai un dato scontato, e questo lo dimostra parlarne e anche ossequiare la democrazia.
Certo, certo.
Concludiamo con una nota un po' positiva, mancano pochi minuti alle 11 e quindi questa giornata, che per Patrizia Cattaneo Moresi è un po' particolare, come saluterai il pubblico presente stasera alle 18?
Allora, stasera saluterò soprattutto i giovani artisti che hanno la possibilità di dipingere insieme a tutte le autorità di Chiasso, e sono davvero molto felice che Chiasso abbia dato questo muro libero ai giovanissimi, e quindi anche in Ticino. So già anche di qualche nonna che ha chiesto, che voleva imparare l'arte dello spray, quindi invito tutti, chi ha piacere. Tra l'altro c'è anche la Bouvet, abbiamo coinvolto tutto il mondo dell'urbanismo. Quindi il basket, che ci sono dei 3 contro 3, ci sono dei balletti di pop, c'è la musica, c'è Radio Gwendalyn, che sapete che è nata a Chiasso, che condivide e ci sono DJ, e tutto questo è nato proprio dalla richiesta dei giovani di Chiasso, e sono molto felice di poter essere testimone e aver aiutato nella nascita di questo muro, che sarà poi disponibile per tutti.
Muro in via Generale Ghisanna, giusto?
Mi correggo, in via Volte, praticamente
quindi sotto le
Generale Ghisanna, dove c'è l'opera dei Ciclope.
D'accordo.
Quindi dove abbiamo, e invece via Volta è dove c'è il campetto sportivo polivalente, e dove ci sarà l'inaugurazione stasera alle 18.
Beh, anche fare festa è uno specifico della democrazia.
Assolutamente.
Grazie Patrizia Cattaneo Moresi, buona giornata.
Voi.